Buongiorno, buongiorno ascoltatori, La Terra è Blu, un programma di Radio Popolare dove vanno in onda solo matti. Buongiorno Sara.
Buongiorno Massimo, eccoci, seconda puntata, ci siamo, mi sembra già una vita.
Com'è il tuo stato emotivo?
Ma molto caldo direi, sì,
caldo,
abbastanza
emozionata?
Battente il cuore dentro il petto, ci siamo, siamo qua.
L'emozione alla Terra è Blu. (02) 33 001 001 il numero di Radio Popolare, poi avremo bisogno di voi per fare l'operazione Anch'io Come, perché racconteremo uno stato d'animo, una paturnia, un disagio mentale, chiamatelo come volete, le parole sono quello che sono, e poi faremo un'operazione di rispecchiamento. Saremo molto lacaniani oggi, se io sapessi cosa vuol dire
addirittura,
lacaniani.
Addirittura, sì, in effetti oggi entriamo nel mondo un pochino, diciamo, delle persone immaginate, no? Tutti noi ci immaginiamo un po' delle persone che ci aiutano nella nostra quotidianità, e oggi diciamo una persona verissima abbiamo al telefono. Buongiorno Andrea Baiani.
Buongiorno Sara, buongiorno Massimo.
Buongiorno. Attore, scrittore, conduttore radiofonico.
Attore ancora no, ma ancora sicuramente no. Presto.
Quella
che...
è la personalità immaginaria, l'attore.
Esatto. Andrea, lasciaci giusto presentarti, diciamo. Dunque, Andrea...
Abbiamo una scheda, una cartella clinica più che una scheda, Andrea.
Infatti, diciamo, nella vita professionale Andrea è uno scrittore, è anche un autore teatrale, è appena uscito il suo ultimo romanzo Ogni Promessa da Einaudi, e a febbraio debutterà il suo monologo scritto da lui per Giuseppe Battiston e Gianmaria Testa sul tema del lavoro. Ma perché abbiamo qui, diciamo, perché abbiamo convocato Andrea Baiani da Terre Blu?
È una domanda retorica, perché la Sara stessa risponderà alla domanda.
Mi faccio la domanda da sola. Perché c'è una cosa che Andrea mi raccontò quando lo conobbi che mi colpì molto, che è la presenza di Flavia nella sua vita. Chi è Flavia? Flavia è la segretaria di Andrea, diciamo una persona che tiene un po' cura dei suoi documenti. Poi correggimi se sbaglio Andrea, diciamo, ma è una persona che, ecco, che segue la tua burocrazia. Il problema, se è un problema, forse no, è che Flavia di fatto non esiste, eccoci, se non nella tua mente.
Di fatto, cioè. Sì, non esiste.
Non esiste, non quindi esiste. Tu Andrea sei uno che, come dire, produce, come dire, delle gioiose allucinazioni, cioè hai una segretaria immaginaria, evoluzione della figura infantile dell'amico immaginario?
Ma assolutamente, vabbè, a parte che facendo il mestiere che faccio mi tocca di, come dire, ma questo poi ne parliamo dopo, di avere a che fare quotidianamente con una qualità, con una quantità impressionante di persone che non esistono. Ma al di là di quello, l'esistenza di Flavia nella mia vita, cioè della signora Flavia, perché la signora Flavia è, come dire, questa segretaria che nella mia immaginazione, quindi di conseguenza nella realtà, è una signora un po' attempata, è una... insomma una segretaria un po' d'altri tempi che fa fatica anche a usare un po' il computer.
Senti,
però
facciamo la caduta subito dello psicologismo, figura materna?
No, peggio ancora credo, perché,
no,
perché nella mia immaginazione mi sono cambiato anche io sono un vecchio scrittore, un anziano scrittore. Non sono uno scrittore di 35 anni, quale sono nella realtà. Io sono un anziano scrittore, nell'autorappresentazione, non è che non sono un personaggio, sono proprio io. Allora ho capito che avevo bisogno, per sbrigare le faccende, come dire, le fatture, la posta, aprire queste pile di buste che si accumulano e da cui sono assolutamente terrorizzato, ho capito che se avessi delegato a qualcun altro da me il disbrigo di queste pratiche, la mia vita, la qualità della mia vita sarebbe cambiata.
E tutto
allora,
questo avviene in un mondo che non esiste, lo ripetiamo,
che non
ha una coerenza interna, se ti lo raccontare, però solo che non esiste.
Però tu le non parli a Flavia, no?
No, assolutamente, questa cosa da quando è arrivata Flavia nella mia vita, io le parlo assolutamente, quindi io sono nella mia casa, casa, che quella esiste, esisto anch'io, e allora dico, Flavia, ci diamo del lei perché è giusto tra persone di una certa età, le dico, Flavia, si ricorda per cortesia di inviare la fattura al comune di Volpiano? E lei mi risponde sempre attraverso il mio corpo e mi dice, certo dottore, mi chiama dottore, certo dottore, e questa cosa magicamente, voi non ci crederete, ma avviene davvero, avviene, poi io riesco attraverso Flavia che mi possiede a inviare le fatture al comune di Volpiano.
Però ricordiamolo, al momento è l'unica cosa che esiste
reale in questo racconto, il comune di Volpiano.
Senti, ma invece rimbalzando sulla fattura, tu paghi dei contributi immaginari a Flavia per il suo lavoro all'INPS?
Assolutamente, una busta paga.
Certo.
Ha una sua busta paga. In effetti, Massimo, ti ringrazio per la domanda, come si dice in questi casi.
Sicuri, siamo tutti commerciali. Io ho un commercialista immaginario, prego.
E si chiama Massimo?
La signora Giacomelli, certo. Però lei, prego.
E lei ogni tanto mi ricorda il pagamento e mi dice, se non la disturbo troppo, avremo anche noi una pratica da sbrigare, e quindi me lo ricorda, e io faccio dei bonifici dal mio conto immaginario. Ovviamente, come sapete, in Italia funzionano molto i conti immaginari.
Ah, ecco, infatti è piuttosto diffuso. Io aggiungerei un altro carico, diciamo così, per completare il mondo immaginario un po' di Andrea Baiani. Un altro aneddoto che mi ricordo è quando mi raccontavi che eri bloccato a Parigi nella scrittura del tuo ultimo romanzo, aspettando che il tuo personaggio si decidesse a partire. E anche questo mi è sembrato un'immagine, come se tu in un qualche modo sei telecomandato o aspetti che i tuoi personaggi vivano al di là un po' della tua volontà.
Sì, è un telecomandato, mi sembra un'immagine agghiacciante, perché mi sento già che mi sto muovendo per casa per volontà altrui, anzi per polpastrello altrui su qualche oggetto, qualche joystick. Ma lì appunto passiamo dal, non so se dall'irreale all'irreale, o comunque dalla persona inventata, la mia segretaria inventata, ai personaggi. Lì sì, era una pratica, è la pratica angosciosa della scrittura, quando si entra, almeno io scrivendo, poi gli altri scrittori hanno altre tipologie, ognuno la sua, però quando si entra totalmente dentro una storia e quindi si hanno questi personaggi da cui noi in qualche modo sì dipendiamo, comunque agiscono per volontà loro, per cui avevo questo personaggio e che era la cui partenza per la Russia era la cosa fondamentale nell'idea che avevo allora di questo romanzo, ma per 3 mesi appunto lì a Parigi in questa mansarda io tutte le mattine mi svegliavo, mettevo al tavolo, accendevo il computer e dicevo, stasera deve assolutamente, quando andrò a letto, il mio protagonista Pietro deve essere partito per la Russia.
Scusa,
la sera immancabilmente mi coricavo grondando sudore, perché io quando vado in agitazione sudo, grondando sudore, dicevo no, non è partito.
Scusami, già in questa gioiosa confusione fra reale e immaginario, chi volesse dire anch'io come Andrea Baiani può chiamare lo 02 33 001 001. La domanda sorge, tu eri veramente a Parigi o tutto questo succedeva a Pinerolo, che tu avevi trasferito nella Villumiera?
Tieni conto che la Mole e la Tour Eiffel non sono poi così tanto distanti.
Questo
a questo punto il dubbio me lo faccio anch'io, però questa del personaggio immaginario, tra l'altro, posso dire ancora una cosa?
Prego, figurati.
Mi fa venire in mente che c'è un racconto bellissimo di Chekhov, mi sembra si intitoli Il monaco nero, in cui c'è questo personaggio che vede un monaco nero e la moglie a tutti i costi vuole guarirlo da questa cosa del monaco nero, per cui lo porta dai medici, lo impasticcano, gli danno una quantità di medicine impressionanti, fino a quando lui, dopo aver assunto medicinali eccetera eccetera, non vede più il monaco nero, ma è tristissimo. Quindi io, Flavia, voglio continuare a vederla.
Certo. Giustamente, anche perché serve avere qualcosa di vicino, e la vita lo può produrre in molti modi.
Certo.
Un'ultima domanda, Andrea, parlando del tuo ultimo romanzo.
Vero, non immaginario.
È verissimo.
Perché non è che vorrei che tu avessi immaginato l'esistenza di un editore in Audi che poi viene comprato da un altro editore.
Io l'ho visto questo libro, non so però se
anch'io
magari... infatti. C'è un personaggio, no? Il nonno del protagonista, Mario, che parte e fa la campagna di Russia e ne rimane ovviamente traumatizzato. E quando torna non riesce a reinserirsi nella quotidianità e viene ricoverato in un manicomio. E non so, cioè, perché hai voluto inserire una storia così di follia? In che modo rientra nel romanzo?
Beh, ma lì la follia in quel caso è l'incapacità o l'impossibilità, poi definire follia è sempre complicatissimo, però l'incapacità o l'impossibilità di trasferire a un altro un'esperienza personale, no? Allora, nel caso di Mario, nel caso di una persona che in questo caso è tornata dalla ritirata in Russia, quindi nel 43, ma potrebbe essere qualsiasi persona tornata oggi da una guerra, dopo aver vissuto delle esperienze traumatiche, dopo aver vissuto delle esperienze in cui anche la morale è un'altra cosa. Lui assiste a delle brutalità che addirittura, come dire, in qualche caso vengono fotografate dai soldati, anche questa è, diciamo, memoria recente, potremmo chiamarla. A questo punto l'avere dentro un'esperienza così forte, così violenta e così difficilmente comunicabile, sia una persona che da un lato non ha la tua stessa esperienza, sia una persona che dall'altro lato forse non la vuole nemmeno sapere, perché questo è uno dei grandi drammi dei reduci che tornano dalla guerra, a quel punto la follia assume, come dire, questa connotazione che è abbastanza semplice, cioè l'avere dentro qualcosa che ti è esploso e non riuscire a comunicarlo a un altro. Ecco, questa scandalo della morale, potremmo dire, questo essere totalmente da un'altra parte, non riuscire a entrare in contatto con un contesto sociale che appunto forse non vuole entrare in contatto con te, questo determina la sua, diciamo, follia.
Se non si sta in un circuito di comunicazione, come alla Terra è Blu, diventa tutto più incasinato. Baiani, a parte il produrre amici immaginari, abbiamo qualche altra paturnia che vale la pena di tirar fuori in questo outing radiofonico?
Allora, diciamo,
se riusciamo a farlo entro due ore, perché, però
quanto più
volte si rompe la diga, prego.
Certo.
Due ore è un numero molto piccolo, perché riguarda i numeri, la mia altra paturnia. Quanto più io sono in difficoltà, cioè se sono in un periodo di ansia, che non riesco a tenere tutte le cose insieme, che eccetera eccetera, tanto più io conto le cose. Cioè se io sono in un periodo di ansia, conto tutte le cose che faccio, conto i passi che faccio sulle scale, conto i minuti che mancano, addirittura nei periodi di panico totale, mi rendo conto che dovrei fare il commercialista e non lo scrittore, comunque il matematico.
Il concetto di dare i numeri nel linguaggio comune.
In ordine però perfetto, cioè non è che do numeri a caso, cioè sì. Anche le azioni che compio durante la giornata le numero, 1, 2, 3, così poi riesco a uscire, riesco ad arrivare anche a 1800 la sera coricandomi sfinito.
Grazie ad Andrea Baiani.
Grazie Andrea.
Testimonianza all'amico immaginario e tutte le possibilità di dare i numeri per cercare conforto. 33001 prefisso 02 per chi vuole partecipare al gruppo terapeutico, anch'io come
Andrea Baiani. Invento, immagino, oppure anche conto, perché insomma anche quello. Adesso Massimo, ascoltiamo un po', ricordiamo che noi abbiamo un consulente musicale, insomma mica Pizzefichi, che ci costruisce delle scalette proprio a tema.
È uno che dice di essere un consulente musicale.
È un personaggio della mente di Andrea Baiani che si chiama Danilo Di Termi. E cominciamo oggi con Tricarico, perché Tricarico è anche lui un po' uno che, diciamo, parla senza problemi nelle sue canzoni, un po' delle sue paturnie, no? E questa è Io sono Francesco.
Lo sentiamo e poi cerchiamo Tricarico per farcelo raccontare. Francesco Tricarico, che racconta la sua vita e un po' le sue, noi le chiamiamo così, paturni, i suoi attraversamenti nella salute
e
mentale.
Se la prende anche un po' con la maestra elementare.
Avere una maestra con cui prendersela serve molto. Le maestre a volte sono specializzate nel riuscire a porsi come soggetti con le quali prendersela. Senti, parliamo un attimo, prima abbiamo raccontato dell'amico immaginario costruito e praticato da Andrea Baiani. Proviamo a raccontare un po' l'esperienza invece di quelli che sentono le voci, perché succede una cosa bella nel domani l'altro e sabato qui a Milano, c'è l'incontro nazionale della rete degli uditori di voci. Sentire le voci è un'esperienza umana che a volte viene trattata dalla psichiatria, a volte maltrattata, però da un po' di tempo le persone che fanno l'esperienza di sentire le voci, di avere le allucinazioni, si sono costituite in alcune associazioni. Una di queste si chiama Noi e le Voci, è di Reggio Emilia, e abbiamo al telefono una sua esponente, Cristina Contini. Cristina, buongiorno.
Buongiorno Cristina.
Come andiamo?
Buongiorno, benissimo, grazie.
Senta, come la definiamo l'esperienza di sentire le voci?
Beh, è l'esperienza che può, come la parola, perché ciò che nelle voci senti sono formulazioni di parole, ti possono distruggere come ti possono salvare. E come sono questi fiumi di parole che siamo abituati a fare nelle nostre comunicazioni. Quindi la comunicazione che dà la voce può essere un qualcosa che ti salva laddove è positiva, consolatoria e di accompagnamento, e può essere distruttiva qualora il sentire siano voci comandanti, dialoganti, persecutorie, come possono essere le persone stesse negative, e allora ci allontaniamo e ce ne andiamo. Però qualora siano delle voci negative, non sempre si riesce a allontanarsi da esse con molta facilità.
Non sempre si riesce, come dire, a spegnere l'interruttore, perché l'interruttore non c'è.
Sì, sono quelle famose porte, si apre una porta di cui non hai l'interruttore o la chiave o la capacità mentale per chiudere quella porta, che non sai nemmeno come si è aperta, ecco. Anche se ciò che di nuovo sta avvenendo in Italia, questa è la ragione per cui si organizzano questi convegni di cui dicevi tu prima, molto spesso il fenomeno vero e proprio si manifesta dopo un evento traumatico, quindi diciamo che in tutto il mondo l'unica ricerca seria che è stata fatta va a comprovare questa tesi, che c'è una forte correlazione con un trauma che può essere fisico, emotivo, sessuale, una separazione dei genitori. Laddove è un evento traumatico personale, interiore, poi si può manifestare nell'arco di pochi anni sotto forma di voci, ecco, ed è molto difficile parlarne.
Ecco Cristina, ma cosa succede in questi incontri, che ricordiamolo esistono in Italia ma anche in tutto il mondo, no? Esiste una rete molto ramificata,
sì,
di associazioni.
Sì. L'Intervoice internazionale, sì, ci sono dei coordinamenti.
Come un network, diremmo noi.
Un network, esatto. E quindi quello che si tiene a Milano nelle prossime giornate è nazionale, però il prossimo anno quello internazionale mondiale verrà tenuto in Italia, che lo stiamo già organizzando. Diciamo che in questi eventi c'è una parte dedicata alle testimonianze, dove ci sono persone che sentono le voci, familiari che hanno magari il figlio che sente le voci, come ne sono uscite, come hanno aderito e come si sono salvati. Poi ci sono delle sessioni proprio tematiche sulla recovery, che nel termine inglese recovery vuol dire non ricovero come possiamo pensare noi, ma vuol dire riappropriarsi della propria vita.
Possiamo tradurlo banalmente come guarigione, uscita? È banale,
sì,
banale.
Sì, sì. Sì, anche perché ci sono persone che non sentono le voci, che però non hanno ancora, non si sono riappropriati della propria vita, quindi diciamo che le voci diventano un buon motivo per riappropriarsi della propria vita e dare un senso alla propria vita, ecco. Poi c'è anche un seminario dove insegniamo a interagire con le proprie voci, perché le voci rappresentano un problema. Parlare con le proprie voci vuol dire far parlare il problema, e quindi è una possibilità per fare una correlazione con il proprio trauma, che per tanti anni magari non si è voluto ascoltare.
A me, Cristina, quello che ha molto colpito leggendo un po' quello che si trova, i materiali che ci sono sul tuo sito, ricordiamo cristinacontini.it, è sì, che tu racconti che insomma non tutte le esperienze di allucinazioni, se così si possono chiamare, sono legate, sì, al disagio, alla malattia mentale, ma che esiste,
infatti,
comunque una grandissima parte di popolazione, di persone che sentono le voci senza,
sì,
necessariamente sviluppare una
esperienza umana, insomma.
Esatto.
Sì, infatti il bello è che quelli che ne perdono il controllo logicamente si rivolgono a un medico, in questo caso è lo psichiatra, cioè io do di me un'anamnesi malata e quindi esigo qualcosa, esigo un farmaco, perché comunque così non riesco più ad andare avanti. Però c'è un mondo di persone che sentono le voci, che però le disciplinano benissimo, e logicamente non si rivolgono né alla psichiatria né alla psicologia, perché comunque riescono a condurre, se la tengono con molta intimità e se la guardano, se ne guardano bene, da dirlo.
C'è un pezzetto di bellezza in questo, io lo dico, a me succedeva in certi periodi, quando mia mamma era malata, poi è mancata, dopo che andavo a trovarla, tornato a Milano, lei stava in Toscana, a volte prima di addormentarmi, in quel periodo, in quel pezzetto in cui siamo un pochino più fragili, sentivo molto distintamente la voce di mia mamma, però era una bellissima cosa. Era quasi sì, sì, una consolazione, insomma.
Sì, diciamo che ci sono degli eventi, come tu hai appena detto, che ci sensibilizzano, in un certo senso li chiamiamo vivere senza pelle, no? E quindi sotto una certa forma, al posto delle orecchie, abbiamo delle paraboliche, no?
Delle orecchie più grosse, insomma,
sì,
come l'elefantino,
esatto.
So.
Esatto, quindi no, sono eventi normali, poi in realtà tantissima gente, capita di essere in un supermercato, ti senti chiamare, ti guardi, poi ti rendi conto che nessuno ti sta chiamando, cioè di fatto ho detto una cosa
una volta
a caso.
Ma no, non era il numero 37, adesso serviamo al banco, no, era proprio qualcuno
Sara, però, non so,
chiamava Sara Zambotti e non era vero, insomma.
Voi prima avete accennato l'amico immaginario, Baiani, soprattutto nei bambini. Dai 5-18 anni c'è una ricerca europea dove dice che comunque sono tantissimi i bambini che almeno una volta hanno avuto e sentito le voci, ma il 2 su 3 l'hanno disciplinata benissimo, ci hanno sorriso, e molto spesso chi ha avuto l'amico immaginario ci ha anche parlato, no? Quindi l'allucinazione visiva, che diagnosticamente parlando tantissimi uditori di voci hanno le visioni. È che il canale uditivo è molto più invasivo e quindi spaventa molto di più, mentre noi, cioè le persone nella norma che non sentono, così a posteriori dalla vetrina sembra che la visione spaventi, in realtà il campo uditivo è molto più forte, è molto più terrificante, la paura della paura ti immobilizza,
ma
non
infatti,
tira fuori il meglio di noi stessi.
Diciamo un appunto antropologico, però esistono
Cristina, scusi, Sara è convinta di essere un'antropologa,
esatto,
nella vita,
il mio personaggio immaginario è un po' quello, no, esistono diciamo culture in cui chiaramente il contatto con le voci è legato anche all'universo religioso, no? E le persone che sentono le voci sono molto rispettate.
Sento unita molto spesso.
Ma in Italia siamo ancora lontani, è per quello che vogliamo organizzare il convegno mondiale il prossimo anno qua, perché in Australia e oltreoceano si parla di spirito, e quindi parlare delle voci è un modo per fare anima.
Cristina, se fate il congresso internazionale degli uditori di voci, noi la media partner è assolutamente. Assolutamente.
Noi lo facciamo, te lo dico già.
Non manca. Senti, ma una cosa, se non è troppo intrusivo, ma
non ho segreti.
No, ma tu ti sei fatta curare per questo? Mai. Ecco, ma invece com'è il rapporto vostro, del movimento degli uditori di voci, con la psichiatria ufficiale, i servizi della salute mentale? Non siete in conflitto? Cercate un'integrazione, una possibilità di scambio?
No, come esatto, si cerca insieme di fare una ricerca fatta bene, si cerca di fare autoaiuto, perché anche colpevolizzare il dottore è una cultura medica e dà ciò che può dare, quindi la collaborazione vuol dire collaborare, non sostituirsi, e le voci a 360 gradi è una bomba in mano, quindi ti può veramente provocare un'esperienza spirituale nel quale non puoi trovare appoggio in un ambiente medico-scientifico, e questa è la ragione per cui gli aborigeni in Nuova Zelanda, in Australia hanno un aumento di suicidi, perché la civilizzazione e la cultura scientifica ti porta a non dare le risposte a ciò che non può dare risposte tangibili, per cui le voci sono tante, come le personalità, come i propri sé dominanti e rinnegati. Quindi il voice dialogue vuol dire parliamo delle voci a 360 gradi, dove le persone che lo vivono serenamente hanno trovato una propria verità e un proprio senso della vita, e ci sono dei momenti in cui viviamo o per lutto o perdiamo una parte nostra interiore di cui ci si può riappropriare e guarire. Quindi il coordinamento nazionale è formato dallo psichiatra, dalla Cristina Contini, che non è mai andata da uno psichiatra, non ha mai preso un farmaco, che ha un lavoro di responsabilità.
Che cosa fa Cristina Contini nella vita, oltre a sentire le voci?
Beh, io sono la Cristina, sente le voci, soffre di stomaco, ha gli occhi azzurri, sono tante le caratteristiche, quindi...
No, era provocatorio, no?
Sì, lo so. No, beh, io coordino strutture sanitarie, medico-sanitarie pubbliche e quindi ho una mia professione e quindi quello che io mi prendo di giornate di ferie è per divulgare la normalità intesa come essere speciali e fragili anche. E quindi è un'unicità che abbiamo tutti, bisogna solamente sentirsi interiormente per capire che si può guarire, si può riappropriarsi della propria vita. Io conosco anche persone che non sentono le voci, che però prendono psicofarmaci.
Certo.
Questa è la ragione per cui non si possono fare generalizzazioni, che prima di puntare il dito verso gli altri bisogna essere responsabili. Responsabilità vuol dire dare una risposta alle nostre abilità, cioè a ciò che ci riesce far bene, quindi la vita ci pone delle domande, ma siamo noi che dobbiamo dare le risposte.
Cristina, vale la pena, per chi ne ha voglia, anche se non si è del settore, ma tutti siamo del settore della salute mentale perché riguarda la nostra vita, andare venerdì 12 o sabato 13 a sentire questo incontro nazionale, dove ci sono molte testimonianze di persone che sentono le voci.
A Milano.
Anche perché ascoltando una persona sul fenomeno delle voci, poi il giorno dopo giri e puoi notare che conosci delle persone che sentono delle voci.
Sì.
E se fai tanto a parlarne, scopri che si apre un mondo.
Grazie Cristina. Ricordiamo
buon lavoro,
il tuo sito,
ragazzi.
cristinacontini.it.
Grazie.
A presto.
Come andiamo avanti musicalmente, Sara? Prima c'era qualcuno che cercava di chiamarci, ma non siamo riusciti a prendere la sua telefonata. Ancora con Tricarico?
No, adesso andiamo avanti con un brano di Tom Harrell. Ci spostiamo un po' nel jazz e sentiamo I Remember You. Anche lui, diciamo, un musicista che ne ha di problemi, ma che produce musica bellissima.
Eccolo.
Questo era I Remember You, Tom Harrell, trombettista statunitense affetto da paranoia schizoide, così per usare termini
che
difficili,
non ci appartengono,
esatto. E dunque abbiamo un ascoltatore in linea.
È un signore che ha chiamato dicendo: sono un bipolare. Pronto?
Pronto, ciao. Sì, sono un bipolare.
Nel senso che tu sei una di quelle persone che a volte sono molto molto tristi, a volte molto molto allegre.
Sì, ho avuto dei momenti nel 2004 di grande depressione e ho questi sbalzi umorali che vanno da una grande eccitazione a dei momenti di depressione proprio.
Come siamo messi oggi in questo mercoledì 13?
In questo mercoledì
neanche il 13, scusa, deve essere il 10, scusami.
Comunque, siamo messi bene, ho appena preso il mio Abilify, che praticamente è mi mantiene l'umore costante.
È uno stabilizzante dell'umore?
Ah, ecco, grazie.
Ma figurati, dico delle cose a caso, insomma.
In effetti ho cominciato a diventare bipolare da quando è finito sotto voto spinto, anni fa.
Un programma di Radio Popolare. Senti, ma no, del fatto, noi parliamo della possibilità di parlare delle questioni di salute mentale anche quando queste sono gravi. Tu ne parli di questa cosa, del fatto di essere bipolare?
Io ne parlo perché è una cosa che io, prima di rendermi conto di soffrire di questo problema, avevo fatto diversi anni di volontariato in comunità e ho imparato a dialogare, a parlare delle cose, a tirarle fuori. Poi tra l'altro ho la fortuna che qui a Valenza c'è il centro di igiene mentale che funziona, devo dire, molto bene.
Quindi sei aiutato
molto
dal servizio
pubblico.
Nei momenti
più critici. Chiedo scusa, stavo parlando, cosa dicevi?
Frequenti il servizio di salute mentale pubblico che funziona bene?
Sì, devo dire di sì, mi ha aiutato parecchio. Una cosa però, ecco, vorrei sottolineare.
Sì.
Spesso non ci si rende conto che malattie come il bipolarismo, come... sono veramente delle malattie pesanti che portano davvero grandi difficoltà, però purtroppo sono malattie invisibili e la gente fatica a rendersi conto, ti dice vabbè, ma basta che metti l'impegno, basta che... e invece sono molto debilitanti. Io consiglierei, ora purtroppo non ricordo l'autrice, ma consiglierei un libro molto bello di una giornalista che soffre di bipolarismo. Il titolo del libro è un libercolo, tra l'altro, non è neanche un mattone. Lunatica, una giornalista di Repubblica di cui ora purtroppo mi spiace ma mi sfugge il nome.
Lo cerchiamo e lo mettiamo sulla pagina Facebook della Terre Blu. Senti, noi
è molto molto interessante perché è una storia proprio di esperienza vissuta. Invece al vostro scrittore precedente consiglierei Alta Fedeltà, dove lo scrittore appunto qualifica e classifica tutte le cose
non mancheremo di farglielo sapere.
Grazie della telefonata.
Grazie.
Ciao. Senti, andiamo avanti se sei d'accordo, cara Sara. Andiamo avanti raccontando una storia che a noi sembra
bellissima,
che è successa a Sassari, dove la Fondazione Basaglia ha organizzato degli incontri fra persone che hanno attraversato la questione della salute mentale e studenti delle scuole superiori. Durante uno di questi incontri è venuto fuori che c'era un docente universitario di Sassari che si è ricordato di una storia degli anni 70, quando nel manicomio di Sassari fu ricoverato un giovane fotografo francese, e lui, questo docente sassarese, gli prestò una macchina fotografica col quale il giovane fotografo fece un po' di foto nel manicomio di Sassari. È la prima volta che un manicomio molto fotografato da grandi fotografi negli anni 70 e 80 veniva fotografato dall'interno da uno che era ricoverato, che quindi aveva un altro sguardo.
E che era un professionista.
E che era un professionista.
Un
e quindi poi queste foto sono state ritrovate. Non sappiamo ancora, non è stato ritrovato il nome di questo fotografo, e queste foto sono in mostra in questi giorni a Sassari, in una galleria, e noi ci facciamo raccontare un po' quello che c'è dietro in questa storia che ci sembra bellissima dal dottor Luigi Bua, che allora nel 73 era un giovane studente a Sassari e che adesso insegna lì a Sassari. Dovremmo averlo in onda se io riesco a sentirlo. Dottor Bua, buonasera, buongiorno.
Buongiorno professore.
Buongiorno.
Senta, noi questa storia ha veramente molto emozionato, vorremmo farci già un film.
Vogliamo comprare.
Esatto, l'abbiamo comprato a noi. No? Senta, che cosa successe nel 73, questo personaggio che lei incontrò, come andò a questo incontro?
Ma prima dell'incontro bisogna dire un attimo cosa c'era prima. Cioè, in realtà l'ospedale psichiatrico di Sassari appare in alcune foto di un paio d'anni prima pubblicate dall'Espresso, quel paginone gigante che veniva pubblicato allora, come un ospedale classico dei tempi di allora, cioè la bolgia dei disperati. Era stato fotografato un reparto, quello del terzo sudici, dove le persone venivano tenute mezzo nude e che vivevano.
Sono quelle immagini in cui gli ospedali psichiatrici appaiono simili ai lager, perché l'umanità
lager,
è distrutta.
Certo. Ok, sì, era proprio questo. Poi chiaramente c'è stato il periodo di psichiatria democratica, all'inizio dei discorsi di Basaglia, istituzione negata, eccetera, e c'era stato qui professore Gian Antonio Gilli, che aveva lavorato appunto con Basaglia a Trento.
E a Trieste forse?
A Trento, era Trento. Proprio siamo agli inizi a Trento. Allora lui faceva fare agli studenti dell'attività di ricerca nelle varie istituzioni, essendo qui molto rare le fabbriche.
Gian Antonio Gilli aveva scritto un librino, Come si fa ricerca,
che aveva avuto un grandissimo successo.
Avevo letto anch'io, per dire che arrivava ai livelli più bassi della popolazione studentesca.
Sì, era un lavoro. È un libro di enorme successo, ma lui aveva scritto anche su Istituzione Negata un capitolo. E allora, diciamo, Gilli faceva questo lavoro che coinvolgeva molto i ragazzi, riportava cose, e un gruppo inizia a lavorare all'ospedale psichiatrico. Questo lavoro all'ospedale psichiatrico si può svolgere dopo un ingresso un po' fortunoso attraverso le solite strade, chiesa,
burocratiche.
No, chiesa, appoggi, le solite vie familistiche italiane, diciamo. Ogni modo ci permette di avere un rapporto con il personale che si dimostra disponibile, eccetera, è un rapporto che dura quasi 3 anni. verso la fine di questo periodo, quando già il rapporto si è solidificato, per cui c'era ormai un rapporto di fiducia con il tra il personale, che era il personale che gestiva l'ospedale, o meglio il rapporto con i pazienti, erano soltanto gli infermieri, ovviamente i medici erano
su un altro pianeta,
no, irraggiungibili più che assenti. Mm-hmm.
Quindi anche voi entrate, diciamo, avete sviluppato una frequentazione...
Una frequentazione, sì, pressoché settimanale. Uh-huh. E quindi questo crea una grande opportunità, che è quella di colloquiare, perché i pazienti si sentono molto rassicurati da questo fatto che erano coinvolti in prima persona le persone che condividevano la loro sofferenza, perché in certe, per certi versi gli infermieri hanno condiviso la loro sofferenza in quel periodo moltissimo.
Dottor Dua, e quindi a un certo punto fra i ricoverati e gli internati
arriva questo signore che non era giovanissimo, però insomma rispetto a noi che eravamo ragazzi allora era un po' più avanti di noi d'età. Questo signore è una persona molto tranquilla, molto arriva rapidamente nel reparto Sesto Uomini, che è il reparto dove le persone stanno bene, dove c'è una vita possibile, umana, cioè sono in realtà coloro che hanno capito che l'istituzione li può schiacciare, li può disintegrare, e che hanno ancora la capacità di evitare questo esito, quindi di finire nei gironi infernali che sono rappresentati dai vari reparti, a scendere sino al terzo di cui parlavamo prima. E quindi in questo reparto lui arriva rapidamente, segno che quindi era una persona, e lui dopo un po' ci avvicina anche lui, perché facevamo delle riunioni, delle assemblee con i pazienti, e racconta,
racconta la sua storia, no? Che lui aveva fatto la campagna di Indocina.
Sì,
come...
lui racconta di essere, no, lui, beh, inizialmente mi ha raccontato che era lì perché in realtà gli avevano rubato la sua attrezzatura mentre era alla Maddalena. E la sua attrezzatura gli è stata rubata, e questo l'ha portato a una sofferenza che non è stata, cioè, per cui poi è stato ricoverato col ricovero coatto.
Attrezzatura fotografica.
Sì, abbiamo letto che lui, forse un po' fuori di Cotenna, va alla base americana, la Maddalena, chiedendo una sorta di asilo politico.
Sì, poi appunto parlandone mi sono ricordato appunto che una delle ipotesi che era stata fatta, o meglio uno dei discorsi che erano stati fatti per il suo ricovero era questo, però lui non ne parla di questo, lui dice che appunto l'elemento scatenante del suo disagio è stato questo furto di macchine fotografiche di cui a lui non c'era stato riferito.
E quindi, quindi lei, dottor Bua, gli presta la sua di macchina fotografica?
Sì, a quel punto siccome...
Una reflex, tra l'altro.
Sì, una vecchia Pentax, mentre lui lavorava sulle Hasselblad, già questo dà idea che era
un professionista,
ok. Allora, la sorpresa è stata da un lato che all'ospedale non rifiutano il fatto che io possa dare la macchina fotografica, non fanno alcuna obiezione, e poi lo lasciano fotografare. A quel punto c'era la necessità di vedere cosa aveva fotografato, di capire se poi era vero anche il suo racconto di essere un fotografo, e diciamo non so quale fosse la curiosità prevalente, in verità se la fiducia in lui, di scoprire la fiducia in un paziente, e quindi che una persona fosse credibile, che lui fosse credibile.
E quindi andate a sviluppare...
E lui, allora, chiedo il permesso, li lasciavano già uscire accompagnati con cosa, chiedo il permesso di poterlo portare con me a casa. E lui, quindi, stampa queste foto bellissime.
Lei aveva il laboratorio che tutti avevamo in quegli anni, in bagno,
un vecchio Durst 300, sì, ecco. Con le bacinelle appoggiate sulla vasca.
E quindi, però, le foto poi sono belle, raccontano la vita del manicomio, e lei se le dimentica per 30 anni, dottor
Bua. Non le dimentico, io le ho conservate perché mi sono accorto che erano delle belle foto, però c'è un problema, sono delle foto bellissime, la cosa più bella è l'umanità con cui lui, che lui dimostra nel fotografare, l'umanità che lui cerca nelle facce dei pazienti. Allora, il discorso è che... presentarle avrebbe significato presentarle subito, presentarle insomma negli anni successivi, doverle mascherare, dover mascherare i volti delle persone. E questa sarebbe stata l'ennesima violenza. Tradivano la qualità delle foto, tradivano la qualità del fotografo e tradivano le persone ritratte.
Senta, dottor Bua, ma adesso l'avete ritrovato questo fotografo francese, perché poi lui, lei racconta...
Lui ci viene, durante l'estate vengono i familiari, lo portano in Francia, lui mi scrive da un ospedale francese e poi non mi ha più potuto scrivere, credo, perché io ho perso le tracce, poi mi sono pentito di non aver, di essermi dato da fare, ma eravamo ragazzi allora, non avevamo la sensibilità giusta per capire che c'erano anche le persone oltre che i collettivi.
Le foto sono bellissime, perché lo ripetiamo, sono foto fatte da un professionista, sì, uno che sa guardare, che però guarda dal di dentro, perché sì, è internato fra gli internati, e sono visibili in una bella mostra a Sassari fino al sì, 10 novembre. Voi ce ne avete regalate qualcuna che noi abbiamo messo sulla nostra pagina sì, Facebook. Noi la ringraziamo molto, dottor Bua, e frughi nei cassetti per vedere se ha ancora qualcosa di bello di quegli anni, eh?
E se ritrova il fotografo ce lo faccia sapere.
Senz'altro.
I diritti sono nostri, il film è nostro.
Ok, benissimo.
Grazie.
Grazie.
Arrivederci. Una vicenda bellissima. Andate a vedere queste foto, perché ci sono questi sguardi, questa umanità umiliata e offesa nei manicomi italiani.
Sulla nostra pagina Facebook, La Terra è Blu. Adesso, Massimo, ci spostiamo musicalmente parlando a Istanbul.
Temo che non facciamo
in tempo. Non ci spostiamo a Istanbul?
No, ci spostiamo a Istanbul, ma non musicalmente, perché forse non facciamo in tempo, perché dovremmo cercare di raggiungere a Istanbul Peppe Dell'Acqua, amico della Terra e Blu, direttore dei servizi di salute mentale di Trieste, che è là in viaggio d'affari per cercare in qualche modo di esportare la riforma
basagliana.
Vediamo se riusciamo a sentirlo. Dell'Acqua, ci sente? Ci sente, ma io sono riuscito a far partire invece
la canzone.
Ma io, eccolo, Dell'Acqua.
Sono arrivato ieri qui a Istanbul. Sono qui per una conferenza su salute mentale e diritti umani, organizzato da una delle università di Istanbul. Sono in un programma che sta partendo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che supporta la Turchia in un piano di sviluppo e di rinnovamento dei servizi di salute mentale.
Possiamo forzare la comunicazione Dell'Acqua dicendo che stai cercando di esportare la riforma basagliana, la legge 180, anche in Turchia?
Sì, si può anche dire così. Loro stanno a discutere, loro intendo qui il governo turco e molta gente sta discutendo intorno a una riforma della psichiatria, e quindi la nostra legge, quello che abbiamo fatto soprattutto, perché di buone leggi ce ne sono dappertutto, ma di pratiche che poi in qualche modo riescono a essere esemplari ed esemplificative ce n'è poco. Noi abbiamo ricevuto la visita del sottosegretario del Ministero della Salute a Trieste con degli psichiatri turchi 2 mesi fa, e adesso stiamo continuando in questo lavoro, molto difficile per la verità, perché ci sono tutti quei segni, no? Io ho visto stamattina all'ospedale psichiatrico di Bakr di Istanbul, che non so dire come si chiama, dove ci sono 1600 posti, 500 di questi sono giudiziari, e le condizioni sono quelle di qualsiasi ospedale psichiatrico che potevo incontrare 30-40 anni fa in Italia.
Dell'Acqua, scusa, ce la dai un'immagine di una cosa che hai visto stamattina nell'ospedale psichiatrico di Istanbul e che un po' ne fa una cartolina che lo raffigura tutto?
Beh, per esempio, entrare in un reparto dove ci sono 45 uomini nel cortile, che sono tutti lì, tutti fermi, con degli abiti sostanzialmente grigi e tutti uguali, che quando sono arrivato si sono avvicinati a me in un tentativo di comunicazione che è sempre angosciosissimo, insomma, no? Con tutti i segni che che queste cose possono dare, cioè persone che sono, che non parlano, persone che ti vengono incontro, persone che non hanno tempo. Un reparto dove con orgoglio un'infermiera mi ha mostrato una stanzina dove c'erano dei pupazzetti di stoffa e degli oggetti di terracotta, dicendomi che quello era il laboratorio dove facevano delle attività riabilitative, con una cosa straordinaria, un tapis roulant molto moderno, dove dice qui se vogliono possono camminare. È un giardino enorme, forse potrebbero anche fare delle passeggiate, ma c'è un cortile invece circondato da alte reti e con una porticina che si apre e entri lì dentro. Le stanze dette da letto sono soltanto delle brande, senza nulla alle pareti, senza nulla di personale, senza un comodino. E sono le immagini che io dico, sono quelle che mi rimandano ai primi ingressi negli ospedali 40-50 anni fa, ma come sappiamo sono la norma in tantissimi paesi, ma anche in Europa, non solo in questa Turchia, che credo abbia tutto poi i punti per poter essere europea, perché poi Istanbul è una città straordinaria, insomma, per altri versi. Insomma.
Peppe, scusa, ma mi chiedevo che cosa vuol dire andare a parlare di Basaglia in un paese musulmano, cioè secondo te c'è qualche differenza?
Oddio, la Turchia è un paese moderno. Voi sapete che la Turchia, di fronte alla recessione economica internazionale, è l'unico paese in controtendenza qui nella nostra area, no?
Cioè, dici, Peppe, che vale la pena investire qualcosa sulla borsa turca?
Probabilmente sì. Insomma, le cose si muovono, la gente lavora, cammina, c'è tanta gente per strada, insomma sono cose che, ma volevo dire, io non parlo di Basaglia però, nel senso che sarebbe come sconosciuto se non noto a pochissimi. Io sono qui a parlare di come è possibile affrontare dei problemi che loro stessi ritengono di avere e ci pongono, insomma, no? Che sono come far evolvere la psichiatria verso servizi di salute mentale comunitari.
Senti, Peppe, per i nostri ascoltatori della Terra è Blu, la prima cosa che si potrebbe fare per quelle 45 persone che descrivevi prima, chiuse in un cortile senza oggetti, senza identità e senza cittadinanza, la prima cosa
che mi viene in mente, che mi è venuto in mente, quello che poi per 20 minuti ho fatto, è sedersi in quel cortile con l'intenzione di cominciare a relazionarsi con queste persone per cercare di capire, visto che il tempo è quello e che altro sembrerebbe non ci sia da fare, come cerchiamo di passare diversamente il tempo, insomma, no? Restituendo il tempo, perché quelli sono luoghi senza tempo. Allora la cosa da fare è star lì, riconoscere le persone, cominciare a vestirsi diversamente, a uscire il più possibile, frequentare la città, ma con quello che si ha, con i soldi e con le risorse che si hanno, senza null'altro fare. Sono i primi passi che credo abbiamo fatto tanti anni fa e che dobbiamo continuare, che io farei qui.
La prima cosa è mettersi a sedere e parlare con le persone. Grazie a Peppe Dell'Acqua. Buon soggiorno a Istanbul.
Grazie Peppe.
Ciao a tutti voi, grazie, arrivederci. Ma io sono arrivato.
Devo essere rieducato, Sara. Devo essere educato. Corso veloce.
Guarda con terrore.
Esatto, Emanuele Consolaro mi aveva rieducato, ma non a sufficienza. Seconda puntata al termine della Terra e Blu. Proseguiamo idealmente con tutti i canali che la tecnologia moderna ci mette a disposizione.
Esatto, scriveteci a terraeblu@radiopopolare.it, la nostra pagina Facebook, La Terra è Blu. E ci sentiamo mercoledì prossimo, direi.
Grazie, buona salute mentale a tutti e state bene.